Allora, vedete che vado adagio perché non mi basta che alcune proposizioni vengano semplicemente recepite, magari con assenso. No, bisogna starci sopra perché quello che stiamo facendo un po' alla volta è una trasformazione di senso, è una postura diversa e la postura non si acquista appunto con l'informazione. Quindi se io semplicemente faccio informazione non arrivo da nessuna parte, quindi ripeto le cose, ma penso che sia utile anche a me, e quindi vedendolo utile a me, naturalmente col soggettivismo che caratterizza ogni essere umano, penso che sia utile anche a voi, e allora voi dite, ma basta, vabbè. Bisogna tener conto appunto della prospettiva dell'altro, no? Allora, dicevamo, Wittgenstein ha detto che nella magia sono presenti opinioni delle quali si può mostrare l'errore. Quindi abbiamo a che fare con due elementi che si stanno mescolando. Vedrete che cos'è questo cammino. Vedrete, nel giro di aprile-maggio ci accorgeremo che queste proposizioni che ora sembrano accessibili e, come dire, abbastanza tranquille, no? Abbiamo capito, ci sono delle credenze, potremmo dire, no? Pensando a tutto il nostro cammino degli esordi, ci sono delle credenze e ci sono dei giudizi fondati, delle opinioni fondate. Quindi io ho la credenza che la vita umana abbia un senso, ma non ho nessuna possibilità di tradurre questa credenza in un fatto, e poi ho invece delle opinioni precise su come si fa il burro, su come si fa il formaggio, su come si taglia un pezzo di legno, eccetera, eccetera, no? Queste sono conoscenze acquisite. Ed è qui, dicevo prima, in questi comportamenti quotidiani che tutte le culture hanno, che si tramandano di cultura in cultura, che certamente anche i selvaggi hanno, e in grande misura anche, no? Se li andiamo a vedere da vicino, è di qui che possiamo vedere sorgere la radice di quello che Wittgenstein chiamava scienza, appunto, no? Le nostre scienze, la nostra conoscenza scientifica, l'impresa scientifica moderna. È chiaro che nasce di lì, poi ha qualche cosa d'altro però, no? Evidentemente c'è un salto del quale non abbiamo ancora parlato, di qualcosa dovremmo dire. Che cosa differenzia Galileo da tutto quello che i romani sapevano della natura, i greci sapevano, perché c'è una svolta, diciamo così, e si parla della scienza moderna, non della scienza antica, eccetera. È un'impresa complessa. Ecco, bisogna dire subito che una cosa possiamo trarre dalle proposizioni di Wittgenstein che abbiamo letto con grande reverenza, giustamente, che anche la pratica scientifica è una forma di vita. Lui non l'ha detto così, ma l'ha fatto intendere così. Questa è una cosa di cui lo scienziato non si fa il benché minimo scrupolo e la benché minima domanda. La scienza è un'impresa, no? L'epistemologo di solito si fa di questi problemi. Quindi la pratica scientifica è una forma di vita che sta in una forma di vita. Proviene da una storia, cioè da una successione cangiante di forme di vita. Se per esempio prendessimo la cosa nel modo che allo scienziato di solito non interessa, non so. Se per esempio scriviamo una biografia o immaginiamo di costruire una biografia di Newton e poi una biografia di Einstein, è come che ci accorgiamo che questa cosa continua che è la scienza fisica moderna, da Galileo a Newton, eccetera, è questo filo rosso, diciamo, no? È accompagnato da forme di vita diversissime. La mentalità di Newton era completamente differente da quella di Einstein. Il loro mondo era imparagonabile. Ecco, lo scienziato tende ad esaltare la continuità dei risultati, ben inteso, no? Che continuamente si correggono, non sono mai definitivi, sono in un cammino infinito, certo, eccetera. Ma troverebbe psicologico, estrinseco, banale, irrilevante la biografia di Newton o la biografia di Einstein. Difatti non mi risulta, sì, forse c'è in certe facoltà un esame di storia della scienza moderna, epistemologia e storia, ma è un esame all'acqua di rosa, cioè non interessa davvero per la carriera dello studente. Allo studente non importa nulla di quale fu la vita, di qual era il tempo di Newton, le opinioni religiose di Newton, le opinioni politiche di Newton, le opinioni economiche di Newton, che era uno attento anche alla moneta, eccetera, eccetera. Tutto questo non interessa il sapere scientifico. Noi mostreremo non soltanto che questo è sbagliato, cioè è insufficiente, ma che ha proprio alla radice qualche cosa che ha a che fare poi con la forma di vita scienza moderna e che quindi non può essere trascurato. Certo, non nella forma della semplice biografia, ben altro dovremo capire che non la semplice forma, la quale è una testimonianza, ma certo, come dire, è a sua volta affetta da una forma di vita, da una mentalità, cioè la curiosità storica, no? Che cosa mangiava Newton? Ecco, non è in quel senso lì, evidentemente, che noi abbiamo bisogno di conoscere la forma di vita di Newton, là dove essa non è disgiungibile dalle sue scoperte scientifiche, dal suo lavoro scientifico, nel senso che Wittgenstein ha previsto o preguardato, cioè che in realtà quando tu vivi in certe convinzioni, vivi anche in certe opinioni che sono fondate. E le due cose non sono facilmente distinguibili, anzi sono profondamente intrecciate. E noi dovremo vedere questo intreccio e sarà una cosa piuttosto complicata, come vi sto annunciando. Quindi le spiegazioni dei fenomeni, in quanto appartengono a una forma di vita, cioè una pratica scientifica che è più dei risultati della scienza, ma che è una forma di vita, è questo alone tutto intero. La fisica nel XX secolo non è né vera né falsa. E qui cominciamo, cosa vuol dire? Cosa vuol dire che se tu fai la storia della fisica del XX secolo il risultato non sarà né vero né falso? Beh, ma innanzitutto non può che essere così. Se guardi la cosa con un minimo di fedeltà, no? Chi fa la storia non è un fisico, non sta facendo fisica, usa tutt'altri linguaggi, usa la scrittura in un altro modo, ha una sua mentalità, ha una sua formazione, ha le sue convinzioni, ha le sue credenze, lo fa perché? Ma perché lo pagano? È un'ipotesi molto valida. Perché ritiene che sia importante dare conto della storia della civiltà? Anche questa è un'ipotesi importante, ma sono tutte credenze. E allora com'è che una storia della fisica parte da credenze e vorrebbe descrivere le verità di fatto? Come le metti insieme? Come le distingui queste cose? Io direi che una cosa, uno scienziato, un fisico forse mi direbbe, guarda che da Newton a Einstein, da Newton ai giorni nostri, c'è una unità di metodo, ci dovremmo misurare con questa idea del metodo. Un'unità di metodo che per esempio è stata descritta benissimo da un filosofo che non era uno scienziato, ma che la scienza la conosceva bene, come Popper, o prima di lui Peirce, che già aveva detto questa cosa, cioè che le proposizioni scientifiche, l'acqua bagna, sono falsificabili, cioè sono vere nella misura in cui si offrono alla falsificazione, quindi sono contestabili. È chiaro che una credenza non è contestabile, ha ragione Wittgenstein, puoi solo dire la descrivo com'è, adesso ti descrivo come si viveva in un convento bizantino in cima alle montagne del Monte Athos, come si vive tuttora, e che tipo di credenze le persone che abitano lì manifestano, mostrano di avere, dicono, eccetera, eccetera. Questo non è né vero né falso. Ma il problema è, e questo Vico lo aveva capito, e dobbiamo sempre tenerlo lucidamente davanti agli occhi, che non puoi prescindere dalla storia. Che la storia è la scienza. Che la storia è il luogo nel quale si costituisce la occidentalità del sapere. E che quindi, siccome siamo noi che costruiamo le credenze nella fisica, le credenze nella scienza, eccetera, eccetera, noi frequentiamo necessariamente la forma di vita che ha nella storia il suo luogo proprio. Noi siamo ancora questo, le nostre facoltà scientifiche, umanistiche e non umanistiche, sono comunque storiche, anche se nell'ambito delle scienze naturali a questo si dà ben poco peso. Ma in realtà un epistemologo avvertito lo sa. Perché cambiano le teorie scientifiche? Semplicemente sul piano? No. Le teorie scientifiche cambiano per tante ragioni, non soltanto perché vengono messe in crisi, vengono falsificate certe opinioni. perché per falsificare un'opinione ci vuole tutta una struttura intorno che decide che sono interessato a falsificarla e per farla devo avere macchine, strumenti, lavoro, devo avere sovvenzioni, stati che ci credono. Tutto questo non è affatto scientifico, tutto questo è quello che rende possibile poi una certa operazione dentro questo nucleo. Allora, la crisi, appunto, la crisi del senso storico, che tutti noi ancora frequentiamo, non potremmo dire una parola senza il senso, siamo noi il senso storico. E però siamo anche nella coscienza della crisi, del declino, del fatto che non ci basta più, non morde più la realtà. Infatti, quando lo confrontiamo con altre culture, possiamo solo dire, vedi, siamo diversi. Ma non la sappiamo più lunga di voi, no? Siamo più efficienti per altro verso. E quindi tutto questo insieme di problemi per cui possiamo parlare di progresso, come ha fatto bene Wittgenstein, e citeremo questa cosa preziosa in mano, possiamo parlare di progresso solo là dove sono in gioco conoscenze di fatto, opinioni che sono esposte alla duplice domanda vero-falso e alla falsificazione di quello stesso che riteniamo vero. Ecco. Questa descrizione, diciamo così, questa pratica scientifica progressiva che sta dentro una forma di vita, una civiltà che non è progressiva, che non si può giudicare sulla base del vero e del falso, per cui la descrizione filosofica, come concepita nella nota di Wittgenstein, come la stiamo concependo assieme a lui, che non ha la pretesa di spiegare, avete capito? Allora non è né vera né falsa? E dobbiamo portare a fondo le cose, no? Non restare all'esposizione. Questo libretto dice qualcosa di vero o falso? Ma evidentemente no. E allora cosa dice? È chiaro che tutto questo senso di questo libro è nel dire queste proposizioni sono una descrizione. E non pongono neanche il problema di come si fa a fare una descrizione, con che legittimità uno descrive senza chiedersi sulla base di quale forma di vita la descrizione appare un buon sistema di cavarsela, no? Un buon modo per fare il rito, un buon modo per ritmare l'esperienza nella sua sensatezza. Ma allora tutto quello che c'è qui dentro non è né vero né falso? Appunto perché la filosofia concepita come la concepisce Wittgenstein, e direi che è difficile non concepirla così dopo tutta questa storia che ci ha preceduto, che così l'hanno concepita Foucault, il secondo Heidegger, anche il primo, eccetera, no? Se non è né vero né falsa, che cos'è? Noi abbiamo una risposta possibile, che però è poco più di una parola, ma alimentata da ricordi che risalgono a novembre, a dicembre. Potremmo dire che è verosimile. Abbiamo incontrato questa parola, no? Le muse dicono ad Esiodo, noi diciamo molte cose che non sono vere, diciamo molte cose che sono verosimili e qualche volta anche che sono vere, che sembra Wittgenstein, no? La musa di Esiodo parlava come Wittgenstein, cioè dico delle cose verosimili, queste sono la poesia, la poiesis, la poesia scritta per di più, no? Che si conserva nel tempo, che si tramanda, che si interpreta via via. E dentro ci sono anche delle cose che sono completamente false e magari qualcheduna che è anche vera, cioè che risponde all'alternativa vero-falso. E questa alternativa, come sappiamo, si mette in cammino con l'altro grande testimone che abbiamo tratto dall'origine poetica, cioè appunto con il fuoco, con Prometeo, con le tecniche, con le conoscenze tecniche, che quelle sì sono vere o false, pur in un contesto che non è né vero né falso. E allora noi che facciamo questi discorsi, noi che frequentiamo questi testi, beh, è evidente, ormai non c'è neanche bisogno di dirlo, bisogna dirlo francamente, e naturalmente a molti non piacerà, non a molti qui, ma a molti fuori di qui, quello che noi diciamo qui non è né vero né falso, su questo non ci piove. Se vero e falso è ciò che si può costruire in una opinione fondata, che è il verum facere, che è far accadere verità per esempio su come io tratto il fuoco, su come io costruisco delle armi di bronzo piuttosto che di ferro, o viceversa, no? E qui si fa così, il fabbro lì dice delle cose che sa, perché sono vere o false. Ma questo che io sto dicendo del fabbro non è né vero né falso. Siamo su questa soglia, su questa soglia terribile, perché non la si vede, la si oltrepassa di continuamente, no? Immediatamente sei di là, dici, oddio, cosa ho fatto? Fammi tornare di qua. E sei tornato di qua e dici, ma non va bene di qua, e così via. Siamo in una balance, siamo in una vibrazione, abbiamo parlato molto di vibrazioni in altri momenti di Mekri. Allora, la descrizione filosofica non spiega, ecco, non è una spiegazione, in questo senso non è né vero né falso, e questi discorsi non sono né veri né falsi, e adesso la cosa la diciamo in maniera ovviamente conseguenziale, ma è bene che sia chiara nella mente di tutti. Se noi diciamo che è verosimile risalire alle forme di vita per dare una descrizione delle medesime, se noi diciamo come Wittgenstein, imparandolo da Wittgenstein, beh, in fondo noi viviamo in forme di vita, cerimoniali, tutto quello che ha detto, no? Poi anche però strumentali, abbiamo delle conoscenze vere e false, o vere o false, e abbiamo però dei comportamenti che sono rituali, che sono cerimoniali, che sono religiosi, magici, filosofici, letterari, no? Esatto. Noi siamo in questa maniera di sguardo, e naturalmente il fatto di tirar fuori l'espressione forma di vita, cioè di consentirci di descrivere l'umanità, la storia intera dell'umanità sotto il profilo delle forme di vita nelle loro differenze, nelle loro evoluzioni, trasformazioni, eccetera, che forma di vita è? Ce l'abbiamo detto, no? E non dobbiamo levarcelo mai, il nostro problema è l'oblio, no? Il nostro problema scientifico è l'oblio degli scienziati, no? Che si obliano nel loro lavoro, ma anche l'uomo comune si oblia nelle sue giornate di lavoro, ci mancherebbe altro da fare che fare queste considerazioni, però queste considerazioni sono la sua vita carnale. E allora noi diciamo, è una bella espressione forma di vita, si capisce cosa si vuol dire, è opportuna, descrive bene. Ma non è anche questa una forma di vita, quella che parla così? Non abbiamo dietro di noi quella forma di vita che siamo noi, difatti noi parliamo così, i Bantu non parlano così, i cinesi non parlano così, eccetera, eccetera. Ecco, quando vediamo questo paradosso, questo rinvio ad infinitum, ci vorrebbe un'altra forma di vita per parlare della nostra forma di vita, magari su Marte, no? L'ultima cosa, badate, l'ultima cosa che è da chiedere, che ha senso chiedere e che non consentirò a nessuno di chiedermi, è di definire la forma di vita. Perché questo è sicuramente sbagliato. Chi si mette per quella strada è perduto. E tutti si mettono per quella strada. Sia perché la vorrebbero perseguire e cercano in tutti i modi di fondarla, come se si potesse fondare. Allora non abbiamo capito bene. Oppure la disprezzano, come diceva Wittgenstein, come mi ha detto un nostro amico, dice, gli scienziati dicono che io sono un relativista, no? È ovvio, no? Che sono uno scettico relativista, è ovvio. Certo, perché loro pensano che se io dico che è con la forma di vita che si comprende l'essere umano nelle sue strutture morali, sociali, storiche, eccetera, allora subito mi chiede, ma allora dammi la definizione di forma di vita. Il poverino non capisce quanto questo sia privo di senso, no? Perché lui sta dicendo, soltanto le opinioni definitorie, che sono, diciamo così, indiscutibili, che sono fondate, che sono una verità inconcussa, qualcosa che non cambia mai, solo se è così è verità. E lui che cosa sta facendo? Adesso lo vediamo con chiarezza. Applica il successo pratico di determinate operazioni come criterio di tutto ciò che c'è. È così chiaro, no? Cioè, siccome è vero, ha assolutamente ragione nel dire, ma il burro si fa così, ma l'elettrone si scinde in questo modo, l'atomo, te lo faccio vedere io, anzi, l'abbiamo visto, ahimè. E questo è assolutamente vero e non falso. mi spiego? Ma questo tipo, questa figura della verità che lo stesso Wittgenstein diceva, ma certo che noi la frequentiamo assieme alle nostre credenze, alle nostre forme appunto di vita, ma che questa sia, diciamo così, l'unica figura della verità applicabile ad ogni altra forma di verità, cioè se tu dici forma di vita me lo devi definire così come io ti definisco un elettrone, al limite me la devi far vedere come se fosse una cosa visibile e non semplicemente un'azione, un modo propositivo di dare verosimiglianza al discorso. Ecco, se mi chiede questo non ha capito di che cosa parliamo, il che non vuol dire che noi l'abbiamo capito molto meglio, eh? Noi vediamo il problema, vediamo la questione, non ha senso per noi la domanda, non ha senso tutte le questioni che sono relative alla pretesa di dare definizioni che non si possono dare. In questo devo dire l'antico Aristotele aveva le sue ragioni quando diceva si deve pretendere di definire ciò che si può definire. Ci sono cose che non ha senso definire, perché sono già la base di ogni definizione, evidentemente, sono il verosimile di ogni vero, potremmo dire così. Quindi la descrizione di una forma di vita non può essere semplicemente un'altra forma di vita, e questo ci consente di dire una cosa importante. Anche il ricorso, perché sapete la filosofia del Novecento ha fatto passi da gigante, se si conoscono e se si conoscono bene, anche il ricorso alla quotidianità media. Che cos'è una forma di vita? È la quotidianità media, Heidegger, no? Descrivi la quotidianità media. Quel che per lo più si sa, quel che per lo più si dice, quel che per lo più si fa, quel che per lo più si crede, nella sua chiacchiera, nella sua trasformazione continua. E anche questa tesi, no? Far emergere la quotidianità media delle nostre operazioni. È tutto il primo volume, ma c'è solo quello, di essere tempo e tutto questo. Descrivere come si vive, vedete, Kierkegaard, eccetera, no? L'esistenza, l'essere gettati nel tempo-spazio del mondo, come si articola, e quindi l'angoscia, appunto la chiacchiera, la delusione, l'impertinenza, tutte le figure che Heidegger ha descritto mirabilmente sono parte fondamentale della filosofia del Novecento, ma Husserl, che le aveva lette a un certo momento, stupefatto del loro grande successo, diceva giustamente sì, però sono senza fondamento. È certo che sono senza fondamento, non possono che essere, e se il primo ad accorgersi è stato ovviamente Heidegger, che ha mandato il primo volume, ha preso giustamente la cattedra che gli spettava, e quanto al secondo non l'ha scritto mai, perché è evidente che non si può scrivere il fondamento della quotidianità media che sei tu e che ti esibisci ovviamente in una descrizione meravigliosa, straordinaria. Ma della quale cosa dici che è vera, che è falsa, che è solo verosimile? A questo non ci stava Heidegger. Per lui l'abbandono del giudizio, l'abbandono della proposizione filosofica, metafisica, è stato un dramma terribile, no? Tremendo. Ma certamente non si poteva continuare il cammino di essere tempo. Il primo a vederlo è stato naturalmente lui, no? Quindi questo ricorso non è possibile senza una riflessione fondamentale che metta, diciamo, all'esame dello specchio anche questa pretesa, che vi annuncio noi recupereremo, ma adesso è troppo presto per dirlo. Ecco, a questo punto chiudiamo la sesta figura e entriamo nella settima scena, che ho intitolato così: la catena della vita e la catena del sapere. La catena, è chiaro che qui in primo piano balza una riflessione verosimile, evidentemente, ma dovremo rispondere alle domande che abbiamo lasciato in sospeso, non sarebbe somma viltà andarsene senza aver tentato una risposta, perché ci si deve esporre ovviamente, no? Anche alla insensatezza, no? La catena della vita e del sapere. Beh, torniamo ai problemi e ai paradossi dell'inizio, come già dicemmo. Avevamo detto, sin dal primo cartiglio, troviamo in Esiodo le radici profonde di tutta la nostra cultura scritta. È chiaro che quando l'abbiamo detto là si capiva e non si capiva, era un'ovvietà perché di Esiodo abbiamo appunto gli scritti, le opere, e certamente la nostra cultura parte di lì, e noi da lì abbiamo cercato di ricostruire un cammino che fosse, come dire, illuminato da tappe abbastanza significative, abbastanza fondamentali di come si è costituita la civiltà dell'Occidente, partendo da Esiodo, che vuol dire anche da Omero, ma insomma da Esiodo in maniera fondamentale. Perché Esiodo, beh, lo diceva a suo tempo, perché da Esiodo, e lo ritrovate se andate a vedere questi cartigli. Però vi ricordo che tutte queste tappe che abbiamo attraversato, Heidelberg, Romantica, eccetera, no? Epicuro, Democrito, Lucrezio e così via, no? E in un testo che abbiamo letto il 1° dicembre del 18, come premessa al seminario del 1° dicembre del 18, che era di Nietzsche, la riflessione di Nietzsche su tutta questa storia del rapporto dell'uomo con la natura e dell'essenza umana, di che cosa è uomo, lui diceva lì: basta, non facciamoci più prendere in giro dagli uccellatori metafisici, ricordate? Cioè da tutti coloro che hanno spiegato il rapporto uomo-natura, questo testo terribile, esaltando la funzione centrale dell'uomo sostanzialmente, no? Che l'uomo era di più, che l'uomo era diverso, che l'uomo non era un animale, che l'uomo aveva lo spirito, che l'uomo era stato prescelto, che l'uomo, che l'uomo, che l'uomo. E in realtà tutto questo veniva ricondotto un po' da Nietzsche, un po' dallo stesso Vico, da noi stessi in tanti lavori precedenti, all'ambiguità di una cultura che si è data la sua verità attraverso la scrittura. Attraverso un cammino della scrittura che si può descrivere sinteticamente così, che ora non mi interessa di approfondire, ma che può essere un quadro di riferimento per tutti. Anzitutto la trascrizione della tradizione memoriale. Qui avviene una cosa incredibile, no? Una cosa che è già tutta, come dire, iscritta nella catena della vita e del sapere, questa duplicità che ci accompagna da tanto. Perché quando Esiodo può fruire dell'alfabeto e può lasciarci le sue poesie, che per lo più erano concepite, conosciute e trasmesse oralmente ancora al tempo di Esiodo, ovviamente, perché la cultura scritta era rarissima, era di pochissimi. Cominciava ad affermarsi, per esempio con la trascrizione dei poemi omerici, che erano oralità pura, e solo la trascrizione che li ha tradotti in qualcosa di letterario, prima non lo erano, lo sappiamo tutti benissimo. Ecco, già questa trascrizione memoriale dice due cose: che c'è una vita della memoria, che non è facile ovviamente mettere a fuoco cosa vogliamo dire quando parliamo di vita della memoria, quale ritmo lì è in funzione, quale ritualità, come è accaduta la memoria orale tra gli esseri umani. Beh, è qualcosa di ambiguo, perché abbiamo una memoria orale che quindi ha già una trascrizione nella voce significativa, in questa voce che trasmette significati, ma li trasmette senza sapere che trasmette significati. Su questo abbiamo lavorato tanto negli anni precedenti. Io vedo i significati quando sono scritti. La memoria orale tramanda musicalmente, nel mezzo del cammin di nostra vita, canta, no? Come si dice. È solo il canto che fa memoria, che costituisce un abito interiore al quale si ritorna, no? Nel mezzo del cammino. Ce l'ho qui, l'ho imparato a scuola. Questo è tutto diverso dal fatto che lo scrivo. Perché nella prima situazione ho uno stacco fondamentale tra la vita vissuta del dire e la sua trasfigurazione musicale nella memoria dell'oralità. Mi capite? Ci vuole un costume, no? Ci vuole una capacità, un lavoro, il lavoro del tradurre il dire quotidiano comune, banale, passami il sale, in poesia. Nota a margine, noi non ci faremo, come dire, uccellare. Vogliamo sapere come si fa a dire passami il sale. Mi spiego? Cioè non diamo per scontato che prima c'è la parola orale che dice la quotidianità media, appunto, che dice i bisogni, che comunica i sentimenti, e questa come viene fuori? E questa che cos'è? E come è fatta? Questo viene sempre saltato. Ma comunque adesso guardiamo dopo, e poi più avanti torneremo al prima, e il dopo è che c'è una pratica della poesia, che è una pratica di memoria specifica, no? Che trasmette nelle generazioni il ricordo di quello che l'umanità comune espressa dalla poesia ha creduto vero, o verosimile, o importante, o significativo, o divertente, o emozionante, e così via. E questo già è un passaggio da vita a sapere, no? La catena della vita è già tradotta nel sapere della oralità e della tradizione. Gli oralisti, i grandi famosi studiosi della oralità, hanno spiegato molto bene come sono fatte queste culture, che non sono culture del vero e del falso, eccetera, eccetera. Ma poi viene trascritto tutto questo, e qui succede un enorme salto, no? Un enorme salto perché la scrittura, questi 25, 22, quanti si vuole, segnetti neri, insomma, no? Che hanno una loro storia, anche loro vengono da lontano, ma insomma, quando possediamo questa macchina, questo strumento, instrumentum veri, abbiamo al tempo stesso due cose. Una indiscutibile persistenza. Abbiamo trovato un corpo persistente, relativamente persistente, naturalmente è un corpo deperibile, come tutti i corpi, ma certamente è molto più persistente del corpo del poeta. Esiodo è morto e stramorto, ma noi leggiamo ancora ipsissima verba di me. Ma è così? Sì, certo, la scrittura congela, avevamo detto con Vico, no? Vi ricordate? Vico è il primo che capisce queste cose. La scrittura è come un'operazione economica, mette in frigorifero, io molto tempo dopo lo tiro fuori, lo scongelo e dico le stesse parole di Esiodo, ma è così? Per un verso è innegabile che è così, per un altro verso è innegabile che non è così. Perché la vita vivente che si è tradotta nella scrittura, si è tradotta parzialmente nella scrittura, si è tradotta in quella operazione lì. Ma cosa fosse quella operazione lì e che cosa intendesse davvero dire, una volta che si trasferisce in un'altra vita, come la mia, come la nostra, è un'altra cosa, è un altro sapere. E appunto come l'antropologo che va a vedere un'altra cultura, e sono due culture che si confrontano. E quello che dice lui di quella cultura lo dice lui. E quello che leggo io, in questo poeta dell'arcaica cultura, lo dico io, lo dicono i critici di oggi, lo dice la ricerca filologica, la ricerca storiografica. Volete dire che queste cose non siano vere? Hanno anche un margine di verità. Si può dire benissimo che un filologo mi spiega alcune parole di Esiodo che io da solo non sarei in grado di capire nella loro storia, per esempio come vengono dall'India, addirittura, come sono evocazioni di una lingua diversa, di una scrittura diversa. Tutto questo ha un suo margine di verità. Ma tutto questo dice che io sto leggendo qualcosa di assolutamente diverso da quello che accadde quando presumibilmente il nostro Esiodo traduceva in versi scritti la sua poesia orale, immaginata nella oralità. E allora continuamente la scrittura versa in questa ambiguità, è la trascrizione di catene di vita che si traducono in catene del sapere di cui noi non solo non sappiamo quasi nulla, come è accaduto che abbiamo salvato i due poemi, buh. Si sa che a un certo punto c'erano nel Medioevo, c'erano questo manoscritto, quell'altro, come arriva, attraverso quali vite. E perché queste vite l'hanno voluto fare? Cosa si credevano di fare? E cosa leggevano in questa roba qua? Quello che legge il nostro storico dell'arte, ma manco per idea. Ma questo è sicuramente no, no? Perché un uomo del Medioevo non può avere lo stesso approccio verso una pergamena che può avere un uomo del nostro secolo, eccetera, eccetera, no? E quindi le sue motivazioni erano al più verosimili, perché lo vuole Dio, perché gli esseri umani pagani, nonostante fossero in errore, però presumevano, presentivano la verità del Cristo, magari l'ha copiato per queste ragioni, no? Che noi troviamo assolutamente folli, no? Però l'ha salvato. E quindi ecco le catene dalle quali non possiamo mai uscire e nelle quali, ribadisco, vita e sapere si scambiano continuamente le parti, stanno continuamente l'una per l'altra. E poi dalla trascrizione memoriale siamo passati alla memoria letteraria logica, cioè alle argomentazioni logiche, e di lì che il logos epico dell'epos, del racconto, della poesia è diventato logos della filosofia, quindi logos logico, che dice non ti devi contraddire, no? Da Parmenide in avanti tutta questa vicenda. E poi l'ultimo salto della scrittura, sto facendo i passi da gigante naturalmente per disegnare uno sfondo, no? Con la pretesa di esaurirlo, il passaggio dallo schema logico verbale, la logica formale aristotelica, allo schema logico matematico, geometrico matematico. Ci vuole il primo per avere il secondo. Devi avere un'idea schematica, schematizzata dell'argomento logico per poterlo sostituire con numeri, lettere, algebra, Cartesio. Donde la grande lamentela di Husserl, che diceva la fisica moderna, da Cartesio in avanti, insomma, no? Da Galileo in avanti, ha geometrizzato i plena. Che cosa sono i plena? Uno studio dei plena sarebbe interessantissimo in Husserl. I plena, adesso lo esemplifico in forma semplice, io sono un plenum, voi siete tutti un plenum. Non siete riducibili alla struttura geometrica, alla geometria della vostra forma, alla fisica, alla chimica, alla biologia, perché queste sono scritture, schematizzazioni, che ovviamente hanno l'ambizione di essere o vere o false, perché perseguono una sperimentalità dove verum et factum convertuntur attraverso le operazioni. Ma queste operazioni, diceva Husserl giustamente, non ricostruiscono il plenum, traducono il plenum in una scrittura efficace, in una scrittura efficiente, in una scrittura numerata, diciamo così. Certo, ma hanno perso la memoria. Hanno perso anzitutto la memoria, direbbe bene Husserl, delle loro operazioni. Le loro operazioni si fanno, si insegnano, ci si esercita e si esercitano nell'ambito della scienza sperimentale, della grande scienza matematico-sperimentale. Ma il primo plenum che viene tradito, perché tradotto nel suo mestiere, nella sua scienza, nella sua conoscenza, è quella dello scienziato. Vedete che siamo tornati al mondo di Newton, al mondo di Einstein. Il plenum era quel mondo lì, quello di cui Vico cercava la scienza, in parte ispirando tutta la nostra coscienza storica e in parte andando incontro ad una sorta di, diciamo, di sconfitta. La questione non è risolta e non è risolta nemmeno in un altro passo successivo che faremo più avanti e che è proprio al centro di quest'anno di Mecri, che è la storicità darwiniana, lasciatemela chiamare così, un darwiniano non sarebbe contento, ma la storicità darwiniana, cioè che il plenum è quel corpo lì, non è la specie, non è l'universalità della forma, ma è proprio quello lì che rischia di essere l'ultimo, se non trova una femmina, se è maschio o viceversa, e faccio l'esempio di alcune specie animali. Quella forma di vita e quel sapere incarnato finisce. Quindi ha capito tantissimo Darwin, no? Al di là di quello che lui stesso potesse dirsi, essendo uno scienziato naturalista e non certamente un filosofo, no? Anzi, era molto lontano dall'essere un filosofo, non gli piaceva per niente quello che dicevano i filosofi come Spencer, eccetera, aveva le sue ragioni. Ma sta dicendo una cosa potente che ha trasformato, cioè sta dicendo la verità di Vico, capite? Ma gliela dire tu a un darwiniano che la grande rivoluzione di Darwin era la realizzazione nell'ambito delle scienze naturali della intuizione di Vico, cioè io devo avere la scienza storica dell'intero, del plenum. Solo che neanche Darwin ce la fa, come vedremo, per ragioni molto precise, pur essendo quella rivoluzione che ci avvia verso una soluzione dei nostri paradossi, se questo è vero. Allora, in sostanza, tornando ai nostri problemi, adesso abbiamo fatto solo una serie di anticipazioni, attraverso Esiodo ci siamo chiesti del tempo delle origini, su questo non c'è dubbio, no? Abbiamo cercato di mostrare che lì c'è il tempo delle nostre origini, cioè come la specie umana ha fronteggiato le immani potenze della Terra, che incombono ai margini di questa fragile isoletta che è la nostra cultura, la nostra civiltà, sempre a rischio di essere sommersa, così ce la disegnava per esempio un grande antropologo come Lévi-Strauss. Noi siamo una piccola piega dell'oceano, una piega, siamo fatti di oceano e prima o poi l'oceano ci manderà a gambe all'aria. E già manda a gambe all'aria, basta che un vulcano faccia quello che fanno i vulcani, e se esagera noi scompariamo, come abbiamo rischiato più volte nella storia, diciamo, della geologia, eccetera. Quindi siamo questa isoletta fatta di mondo, che si difende dal mondo. E in realtà però dire così, che è un dire pieno di verità, di cose che si possono anche mostrare nei fatti, presuppone sempre il grande presupposto col quale noi ci scontriamo. Cioè presuppone che chi parla così abbia in dote, non si sa da dove né da chi, uno sguardo panoramico, che guarda tutto, che vede tutto, è il romanziere che racconta, diciamo così, no? È questo romanzo della vita umana sulla Terra, che è fuori dal tempo, fuori dalla narrazione, fuori dalla storia, fuori anche dalla sua forma di vita, fuori anche perché usa la forma di vita, quindi la guarda, la vede, lui sa. Uno sguardo che, per esempio, non faceva questione, non ha fatto questione, non fa questione. Il predicatore parla così, lo scienziato parla così, l'uomo comune che ognuno di noi parla così. Non è che noi esordiamo dicendo, alla luce della mia mentalità ti devo dire che questa legge che il Parlamento ha votato non mi piace. Noi diciamo così, noi diciamo questa legge è uno schifo, tutt'altra cosa. Cioè mettendoci in una posizione di cui noi vediamo e giudichiamo. Il che è filosoficamente impossibile, come dire, è qualcosa che non si può fare. Noi ci spogliamo da tutto ciò che oggi siamo, non ne facciamo questione, e possiamo dire qual è la verità dell'inizio, come fu, e la verità di Esiodo, che cosa voleva dire. Ma allora, in questo modo, noi anzitutto guardiamo l'aspetto più facile da vedere, che è il suo negativo, diciamo. Nell'atteggiamento quotidiano che tutti incarniamo, anche perché la pratica della vita quotidiana non ci chiede di fare filosofia, ci chiede sei d'accordo, non sei d'accordo? Dimmi le ragioni per cui sei d'accordo o non sei d'accordo. Ma nessuno mette in questione che l'accordo dipende intanto dalla sua storia, dalla sua mentalità. Ma per carità, questo non è mai messo in questione. Ma allora quello che nella nostra postura quotidiana non è mai guardato, è sempre saltato, è sempre trascurato, ritenuto non importante. Sono un paio di cose o tre cose che poi sono sempre la medesima. Cioè noi neghiamo a noi stessi, è come se negassimo a noi stessi, di essere in transito, di essere in transito, che quello che dico stasera, domattina già ha cambiato sapore, che non facciamo altro che questo, che cambiare idea, a seconda dell'età, a seconda delle situazioni, a seconda delle conoscenze, a seconda delle informazioni. E questo lo attribuiamo anche ad un merito, a dire la verità, e forse non senza motivo, verosimilmente, perché i più testardi, quelli che si fissano sulla tenacia, come diceva Peirce, vanno incontro alle catastrofi più gravi. Guai se tu ti fermi, no? Perché tutto il mondo è contro di te. Ma perché tutto il mondo è contro di me? Perché io sono un transito nel transito del mondo? Ecco, su questo non ci sono risposte. Viene taciuto per poter dire la verità è come dico io. L'altra questione è che noi siamo un transito proveniente. Cioè, siamo un transito che è così com'è perché devi fare la sua storia, la biografia di Einstein, appunto, la biografia di Newton, la biografia di Peppino Rossi, che dice perché Peppino Rossi è quel transito che è. E naturalmente dietro di lui ci sono un'infinità di transiti, basta andare a cercare un pochino, ti rendi conto. E infine la terza cosa, ma come dicevo è un unico movimento da vedere unitariamente, che noi non soltanto siamo un transito, ma abbiamo da essere un transito, cioè che transitando produciamo il domani, tutti, ognuno nel suo piccolo, nel suo grande. Ognuno produce del transito un futuro di transiti. E questo è l'equivalente di dire, di negare, diciamo meglio, che noi siamo degli specchi. Degli specchi un po' particolari perché sono a double face, no? Sono degli specchi che rispecchiano il passato nella transitorietà del presente per farne un futuro. E che tutto quello che raccontiamo noi uomini storici, appunto, no? Tutto quello che raccontiamo della storia della Terra, dell'universo, della storia delle culture, delle civiltà, è questo gioco di specchi. Questo gioco di specchi che non si può tenere fermo. Avevamo scritto nel cartiglio secondo queste parole: presi nel mezzo di un gioco di specchi, figure di quel gioco che ci mostra come conseguenze di un'origine di cui noi stessi, i nostri racconti, sono l'origine e il luogo d'origine, presi in questo gioco di specchi, dovremmo fare, diciamo, di questa frase un'esperienza, una concreta esperienza, che è quello che abbiamo fatto sin qui, attraversando tutte le fasi del cammino, cioè allora si poteva capire e non capire, adesso questa frase diventa quasi una banalità. Ognuno di noi è questo specchio, ognuno di noi è questa verosimiglianza della sua figura. Verosimiglianza, c'è qualcosa di vero, ma c'è anche qualcosa di simile al vero, che non è precisamente il vero, è come le due cose stanno insieme. Ora, dicevamo, dobbiamo portare a fondo questa esperienza, essendoci noi visti e raffigurati nell'intera storia e vicenda di ognuno di noi, no? Di noi stessi, dove io dicevo, attenzione, io faccio l'esemplificatore, poi ognuno lo deve rifare per sé, cioè vedere se gli tornano i conti da come io ho messo la cosa e se anche lui può condividere questa postura. E naturalmente nel condividerla la cambia, su questo non c'è dubbio, anche perché il suo passato è diverso dal mio, il suo presente è diverso dal mio, il nostro futuro sarà differente proprio per questa interazione che accade per esempio qui, no? Allora, ecco, le riflessioni critiche di Wittgenstein, il suo appellarsi alle forme di vita che abbiamo visto è profondamente paradossale, chiudono idealmente ogni pretesa di costruire una scienza dell'uomo. Adesso direi, non vorrei spenderci altre parole, no? Dovrebbe essere chiarissimo, assolutamente in concorso, certissimo, se si è capito, se si è condiviso, se si è camminato insieme, che l'idea di una scienza dell'uomo è insensata. O meglio, è il carattere della nostra storia, è la conseguenza del nostro essere transitati, come siamo transitati, eccetera. Non si può dare scienza dell'uomo, il che non significa affatto che non si possa porre la questione kantiana di che è uomo. Se non la poniamo, diciamo, nel modo in cui dicevo prima, non chiedetemi che cos'è una forma di vita, perché se me lo chiedete non avete capito niente. E così stesso, se voi mi chiedete di rispondere alla domanda che cosa è uomo, non abbiamo capito niente. E certo qui va tenuta presente, diciamo, all'orizzonte la frase di Vico, che la verità si fa, non la verità è. Che l'uomo si fa, non che l'uomo è. Anche se si tratta di dare poi sostanza a questa idea che la scienza dell'uomo si abbandona per poter fare un'esperienza più profonda della natura dell'uomo. Quindi una descrizione, abbiamo visto i problemi di una descrizione, come dobbiamo mettercela tra la vita che chiede che è uomo, perché lo chiede implicitamente, lo chiede anche proprio là dove non lo chiede, dove c'è l'autorità del padre, dico, faccio per dire, ormai è abbastanza consunta, che dice, fai figlio mio quello che dico io perché questo è giusto, questo è vero e ti farà pure del bene, ma mi fa tanto male, non importa, ma ti farà del bene, stai tranquillo, vai sicuro. Ecco. No, noi abbiamo già abbandonato queste figure, no? Quindi, certo la domanda che senso ha la storia dell'uomo una volta liberata dalla sua presunzione di verità assoluta, no? Ma in quanto descrizione onesta, descrizione disarmata, descrizione aperta, diciamo così, aperta anche al suo paradosso. Potevamo farlo, l'abbiamo fatto con Vico, potevamo farlo anche con Lévi-Strauss, che tante volte ho citato, il quale tra le altre cose che dice, ne dice di meravigliose, però non affronta questi problemi, ma una cosa la dice in maniera molto sensata, che non c'è evoluzione propriamente detta nella storia dell'uomo, delle sue culture, delle sue civiltà, e fa l'esempio del cavallo. Dice, è un bel esempio, ogni cultura, i selvaggi che studiava Frese, i greci antichi, ogni cultura fa delle scoperte, vedete Wittgenstein, fa delle scoperte che sono vere o false, no? Ma che affermano una verità, che quindi, come dire, conformano quella società ad alcune conoscenze che sono attendibili, quantomeno attendibili. E in questo fa un passo avanti. Ma come il cavallo degli scacchi fa anche un passo a lato, o fa anche un passo indietro. Perché per, questo è molto importante, per affermare quelle verità strumentali, per le quali è meglio, che so io, la vita cittadina, la vita del villaggio, che non la tribù che corre dietro alle prede e che fa una vita di continua, diciamo, dislocazione. No, nell'una e nell'altra qualcosa di buono c'era e qualcosa di buono si è perduto. Sicché non c'è una società che è per principio migliore di un'altra, può avere più conoscenze di un'altra. Ma in cambio di queste più conoscenze che ha rispetto ad altre, ha delle forme di vita che sono preferibili, che sono verosimilmente più umane, più accoglienti, più pacifiche. Per cui proprio questi che sono deficitari rispetto ad altri sul piano delle conoscenze, proprio una società che ha le armi di, ancora della foresta, molto limitate nella ferocia, rispetto a questi altri che hanno le pistole, però se vai a studiare i sistemi di parentela, come ha fatto il grande Lévi-Strauss, ti accorgi l'infinita saggezza di questa altra società, primitiva, selvaggia per altre ragioni, ma in quello così sapiente, così capace di prevedere le dialettiche tra i caratteri umani, tra le funzioni, il padre, la madre, lo zio, la zia, il nipote, il cognato, la cognata. Cioè forme di parentela, come diceva lui, complicatissime, che però garantiscono la pace del gruppo molto meglio della famiglia monogamica europea, che pure ha tante potenze, ha la pistola, sì, ma con la pistola non risolvi i rapporti delle generazioni, eccetera, eccetera. Ecco, era una visione, no, molto interessante, che avremmo potuto anche seguire quella. Allora, torniamo a noi. Al punto in cui siamo, dove abbiamo cominciato a chiarire bene che un conto sono le credenze e un conto sono le conoscenze, detto così è molto chiaro, io ho delle credenze ma che non sono conoscenze, e ho delle conoscenze indiscutibili, no? Che non hanno bisogno della credenza, si verificano da sé. Ecco, in questa situazione però stiamo dicendo che le muse, e in particolare la memoria, si stanno prendendo la rivincita su Prometeo. E questo è uno dei problemi della filosofia del Novecento, che per loro danno e per danno di tutti gli scienziati ignorano. Poveracci, non hanno il tempo di studiare la filosofia del Novecento, figuriamoci quella poi dell'Ottocento e così via. È chiaro, siamo tutti consapevoli di questi problemi, così come noi siamo, io sono ignorantissimo delle loro scienze, e questo è grave, molto grave. E appunto quella mancanza di scienza nuova, di plenum, di unità del sapere, che è uno dei problemi che dibattiamo a Mecri, come fare un sapere comune, come procedere in un sapere che sia transdisciplinare, diciamo talvolta, poi quando l'abbiamo detto entriamo in una serie di problemi infiniti, sterminati, ma il problema è chiaro, diciamo così, no? È chiaro che è in gioco la scienza, vi ho letto quelle cose di Wittgenstein straordinarie, la scienza certamente ha delle proposizioni vere e false, può verificare, falsificare, ma non spiega niente, non c'è spiegazione, c'è lo strumento, ma lo strumento deve essere cantato, deve essere tradotto in una memoria collettiva, deve essere una, come dire, un'arte fantastica, un verosimile fantastico che al posto del certo e del vero mette il verosimile, il preferibile. Sicché l'intera storia della civiltà occidentale entra in crisi nel momento in cui diciamo così, nella sua pretesa invece di essere scientifica, di essere razionale, di essere fondata. Ed è chiaro che se noi diciamo così siamo di fronte a una nozione illuministica di progresso che non tiene più, che ha una sua applicazione relativa, molto relativa, e che non può essere estesa al di là del suo ristrettissimo campo, in cui si sa che cosa si deve fare per ottenere certi risultati, ma non c'è un sapere idoneo a dire perché lo si deve fare, come lo si deve fare, a che fine lo si deve fare, a vantaggio di chi lo si deve fare, e così via. Di questo abbiamo solo opinioni verosimili, seppure le abbiamo, e quindi una crisi forte della filosofia come visione dell'intero, diceva Hegel, e nello stesso tempo la impellente domanda che per primo Nietzsche ha sollevato, vi ricordate in una sua prefazione famosa, che diceva: che è mai tutta la nostra scienza? Questa è una domanda assillante, che viene completamente erosa, nascosta, tolta dallo sguardo dei nostri giovani, proprio perché sono formati a non porsela questa domanda, no? A non avere luogo dove essa possa essere significata, diciamo così, no? Che è mai tutta la nostra scienza? È la stessa domanda che si poneva Wittgenstein, è la stessa domanda che si poneva Husserl, che aggiungeva: la crisi delle scienze europee è una tragedia perché le scienze europee si stanno, come dire, diffondendo ovunque come scienza planetaria. Quindi ci vuole un bel coraggio per parlare di crisi, ci vuole il coraggio di un filosofo, perché se c'è qualcosa che non è in crisi sono sicuramente le scienze, piene di sovvenzioni, di denari, di luoghi di potere, di luoghi di gloria anche, no? E di grandissimo, e riconosciute da tutti noi. Solo un cretino può pensare che non siano importanti le cose che fanno le scienze. Le cose che fanno le scienze cambiano la nostra vita, cambiano le nostre credenze. Quindi hanno una efficacia fortissima, no? Perché cambiano anche le nostre credenze. È molto difficile mantenere le credenze che si avevano 50 anni fa, quando siamo pieni di strumentini tecnologici straordinari che hanno cambiato la quotidianità della vita media, appunto, no? E quindi i discorsi della quotidianità della vita media, di cui ancora non sappiamo nulla, ma che non dobbiamo certo dimenticare, perché è lì che accadono le cose, diciamo così, no? Ecco, siamo quindi in una vicenda dove la pretesa storia dell'Occidente è al tempo stesso vincente, in quale mai disciplina scientifica non si è storici, in quale mai disciplina umanistica delle scienze umane non si pretende di essere scientifici, e tutto il resto infatti è fuori dall'università. E ormai fuori dall'università, chiunque da giovane stia tentando, abbia tentato un dottorato di ricerca, è molto in chiaro su che cosa gli viene chiesto per ottenere di fare quel dottorato di ricerca. Direi in maniera paradossale tutto il contrario che stiamo dicendo qui. Deve disporre di tutt'altre conoscenze, di tutt'altre proiezioni, proposizioni, eccetera, eccetera. E quindi è vero che c'è un progresso indubitabile, delle conoscenze tecniche, ma chi potrebbe negare questa faccenda? C'è sicuramente un progresso che è diventato clamorosamente veloce, e questo dipenderà anche da quello che ancora non abbiamo provato a dire, cioè che cosa aveva di nuovo la strumentalità dell'operazione galileiana. Abbiamo semplicemente fatto vedere che si comincia con la memoria orale, poi la si trascrive nell'alfabeto, poi di qui viene fuori la logica, poi dalla logica viene fuori la geometria, la geometrizzazione dei plena, cioè la scienza galileiana moderna, ma dobbiamo vederlo meglio, questo passaggio, per quel poco che ci serve qui naturalmente. Ecco, indubbiamente no? Siamo chiari sulla nozione di progresso, che non è più quella illuministica, ma anche un parte sì. Vedete le grandi difficoltà che abbiamo. È facile dire l'illuminismo si era illuso. Il progresso delle scienze, il progresso delle conoscenze, l'enciclopedia, come il luogo dove si scrive la storia umana e i suoi progressi, era un'illusione. Guarda cosa è successo. Persino la scuola pubblica si rivela nel tempo un'illusione, no? Persino le università pubbliche si rivelano un'illusione, per non parlare delle guerre mostruose che sono accadute nonostante la ragione illuministica, no? Che, badate bene, Husserl nella crisi difende, dice non si tratta di abbandonare la ragione, si tratta di capire che la ragione illuministica era ristretta, era qualcosa di troppo asfittico, diciamo così, ma al di là dell'opinione di Husserl non c'è dubbio che c'è un progresso delle conoscenze tecniche, e nella misura in cui abbiamo riconosciuto con Wittgenstein, e sempre di più vedremo chiaramente, che una conoscenza modifica inevitabilmente, magari alla lunga, magari alla breve, ma modifica la mentalità comune, le credenze comuni. E ci vuole un bel coraggio per credere ai miti, eccetera, eccetera, alle tradizioni religiose, ai miracoli, eccetera, eccetera. Ci vuole un bel coraggio una volta che tu sei acculturato e quindi hai, come dire, incorporato le conoscenze. Quindi anche gli illuministi avevano le loro ragioni, cioè se tu spieghi la scienza, è quello che dicono adesso i miei colleghi della classe di scienze ai licei, bisogna raccontare ai giovani l'importanza della scienza. E volete che non abbiano ragione? Certo, bisogna raccontarla. Certo, bisogna raccontarla bene. Non come la racconterebbero loro, che è un puro pregiudizio ed è una pura ideologia irrazionalistica, che sicuramente non produce niente di efficace in quel senso della civiltà che dicono loro e dicono bene. Allora, la visione illuministica è fallita, ma nella sua idea c'era anche qualcosa di giusto, che la conoscenza porta anche a mutamento del costume, a mutamento politico sostanzialmente, no? Della polis, del come si vive nella polis. E c'è un progresso indubitabile di conoscenze, però c'è anche un'altra cosa, che il plenum, i plena, non progrediscono unicamente così. Certo, io adesso so cosa si deve fare quando si vuole avere in casa una macchina che so io, risparmia la fatica di lavare i panni, di espiare. Certo, so, vado in negozio e più o meno mi posso fare anche un'idea di come questo meccanismo funziona. E su questo non ci piove. Modifica quella vita dei plena che per esempio è stata la vita delle donne. Questa è un'osservazione che è antica. Cioè questi aggeggi domestici, no? Hanno cambiato la vita delle donne. Ma se tu cambi la vita delle donne, cambi anche la vita degli uomini e la relativa mentalità, cambi una quantità di cose. E però tutto questo che tu stai cambiando attraverso appunto conoscenze scientifico-tecniche, non hanno a che fare, come dire, con la qualità della loro vita, con la qualità profonda. Oppure sì, in parte sì, in parte no, ma insomma, per dire una banalità, visto che l'ho scritta, la ripeto, anche se mi sembra sempre più cretina, Mussolini era un copernicano, non c'è alcun dubbio, per forza, era un bravo maestro di scuola, non so se bravo, era un maestro di scuola, quindi queste cose le insegnava anche ai bambini. Dante Alighieri, poveretto, era un tolemaico. Voi fareste il paragone tra le due umanità? E questo è quello che volevo dire, insomma, no? Cioè che nonostante il progresso delle conoscenze, la qualità della cultura, la qualità verosimile, diciamo così, delle credenze, le credenze di Dante, beh, sono storicamente decadute, nessuno di noi pensa più che ci vuole il sole, la luna, l'imperatore, il papa, ma credete che ci siano nel mondo testi più educativi della Divina Commedia, più educativi nel senso profondo, no? Della umanità profonda, anche se figure di altri tempi, ma figure in qualche modo persistenti, permanenti, come ogni cultura poi ha, ecco. Questo non ha niente a che vedere col progresso delle conoscenze, anche se adagio, non dire che non ha niente a che vedere, ma ha anche a che vedere, perché appunto se tu cambi le cose arrivi al Settecento, in cui la critica letteraria, come sappiamo, diceva, beh, ma Dante era un po' barbaro, insomma, no? Diciamoci la verità, ci voleva una riscoperta, no? Un gioco di verosimiglianze, un gioco, diciamo così, di consensi, di sensi umani che intervenivano. Ecco, allora come dobbiamo procedere? Adesso sin qui io ho tracciato un quadro di sfondo, no? Come si fa nei grandi quadri, lo sfondo, quello che c'è in fondo, la città vista da lontano, la campagna, ma in primo piano ancora non c'è niente, no? E però avevamo bisogno, secondo me, di questo sfondo, no? Da condividere, da vedere insieme, no? Condividere non per darmi ragione, ma perché ognuno se lo rifà da sé e dice posso condividere sin qui, dove non condivido scrivo immediatamente a me qui facendo le mie proteste, no? Quelli che noi chiamiamo i germogli. Adesso dobbiamo metterci in primo piano noi, dobbiamo dire questa frase che già pronunciamo nel Cartiglio 6 bis, che era allora profetico, aveva le sue ragioni di essere lì, ma poi non poteva andare sino in fondo. Adesso è il momento di riprenderlo e portarlo fino in fondo, e diceva così questa frase: ci siamo inseriti nella vita dei segni a partire dal fatto di essere già inseriti nella vita dei corpi. Cosa c'è di più semplice di così? Cosa c'è di più problematico? È il mio compito di riuscire a stimolarvi perché lo vediate con me problematico. Intanto è assolutamente pacifico che noi siamo già in una storia di corpi, in una vicenda di corpi. Lo sappiamo, ce lo dicono tutte le nostre scienze, da tempo ormai anche immemorabile, per dire così, perché già Aristotele la pensava così, no? Anche se il suo era un evoluzionismo alla rovescia, no? Però era un grande evoluzionismo anche quello, e senza di quello tanti saluti a Darwin. Quindi noi siamo già inseriti nella vita dei corpi, lo sappiamo in una maniera assolutamente, indiscutibile, perché ognuno ha avuto un padre e una madre. Adesso non è più così sicuro, insomma, no? Però in certo modo deve aver avuto un padre e una madre. E se può farlo in un altro modo, sempre dipende dal fatto che l'umanità si è prodotta, si è trasmessa attraverso padri e madri. Bene, attenzione a quello che abbiamo detto. Essendo già nella vita di questi corpi, quello che noi diciamo la vita naturale, no? Credendo di dire una cosa ovvia e diciamo una cosa pericolosamente complicata o addirittura paradossale. Quindi già essendo natura, corpo naturale, i miei genitori e poi la specie umana e poi, come dice Darwin, i miei progenitori ancestrali che sono prima dell'Homo sapiens, benissimo. È a partire da questa premessa che siamo entrati nel sapere, nella vita dei segni, orali e scritti in tutti i sensi, orali della vox, poi della vox significativa, poi delle scritture. Ma le scritture sono anche gli strumenti che usiamo, sono anche i vestiti che portiamo. Ecco, questa relazione è un luogo eminentemente problematico, del quale in verità non è mai fatto questione. Non è bello dirlo qui, no? Si preferirebbe pensare che non è così, che abbiamo dei compagni di strada. No, siamo un drappello di disperati. Non c'è nessuno che pone questo problema, no? Perché per tutti è ovvio, siamo nella tradizione dei corpi, siamo natura, proveniamo dai corpi, siamo fatti di una catena, dicevamo prima, di corpi. Però appunto, siccome lo diciamo, lo constatiamo verbaliter, magari lo scriviamo, ci siamo nei corpi attraverso la catena dei segni. Per dire questa cosa devo quantomeno conoscere la lingua italiana. E devo parlare con degli italiani, perché se lo dico a un giapponese non ho molto vantaggio, non ho molto esito, perché lui sta nei corpi anche lui, ma in altri segni, in un'altra vita dei segni. E quello che noi facciamo tutti, e non possiamo che farlo, e vorrei dire anche che è sensato farlo, che ognuno di noi si prende per quello che è. Nella vita quotidiana, quello che faremo fra 20 minuti quando ce ne andiamo di qua, non è che si interroga in quale catena di corpi, ma io sono qui che cammino per la strada, in quale catena di segni troverò il tram, ma benché sia sabato grasso e così via, no? Lo farà, punto e basta, pensando che è quello che è, che va bene per come è, cittadino milanese qui adesso, e che va bene così. Salvo il fatto che il pensare che vada bene così, perché è praticamente necessario farlo, lo dice lui. E non sempre a suo vantaggio. E non sempre a suo vantaggio. Quando si trova di fronte ai problemi, tutto viene rimesso in questione. Appunto, che è in transito, che viene da un transito, che deve aprire un nuovo transito. Mamma mia, e come si fa? E non vede, per esempio, che lui è il risultato di un'infinità di vite operose, tanto per dirne una. Come sta nella catena dei segni? Grazie alla catena delle vite operose. Le vite operose ancestrali, i primi che facevano il formaggio, o anche molto molto prima, i primi che catturavano il bisonte, e così via, no? È questa catena che lo rende, come dire, erede fortunato e felice, entro certi limiti, delle vite operose. Allora lui non è solo la vita dei corpi che fanno l'amore, è anche la vita dei corpi operosi, no? Che lavorano, che lasciano segni, che lasciano tracce. E quindi è il risultato di vicende, di storie infinite. E per dire come è accaduto la cultura, il mondo dei segni, la grande domanda dell'antropologo, tutto sommato, no? Come è accaduta la cultura, che differenza c'è tra l'Homo sapiens e gli altri ominidi che hanno coabitato con lui per decine di migliaia d'anni e poi sono scomparsi, no? E ognuno, diciamo così, fa peso di tutto ciò, è il peso di tutto ciò, del lavoro, della catena dei corpi, della catena della cultura, della catena delle ere geologiche, della catena delle avventure della crosta terrestre, no? E appunto la potenza della terra, che poi vedremo al suo ultimo sbocco nella potenza del cielo, no? Ecco, ognuno è il peso di tutto ciò, il suo peso, no? Cosa sai? Cosa sai fare? Quali conoscenze hai per trovare un lavoro? È indispensabile che questo sia abbastanza efficace. Ma poi, quali credenze hai? In che cosa ti riconosci? Per che cosa fai il tifo nella vita, insomma, no? Da che parte stai? Ecco, tutto questo, di tutto questo, come già dicemmo in un altro corso, all'inizio di un altro corso di Mekri, facciamo uso. Ognuno di noi è l'uso di questa sua tradizione, è l'uso di questa sua storia implicita, chiamiamola così, perché noi siamo fatti così. Possiamo dire solo storia, un'altra cultura potrebbe dire destino divino, certo, può dire in tanti modi, ma quello sta dicendo. Quindi noi ne portiamo il peso, ciò che penso, ciò che dico, le ferme credenze di tutti. Beh, se lo vogliamo tradurre in maniera ironico-drammatica, nel fare uso di questo peso, noi siamo semplicemente, per dirla alla occidentale, un burattino della natura e della storia. Burattini della natura, perché noi parliamo così, la natura, la storia, la civiltà, i segni, eccetera, eccetera, no, per carità, gli dèi, lasciamo stare. Ma comunque tu la metti, sei un burattino, perché fai uso inconsapevole di quello che chiamiamo catena della storia, catena della natura. Il nostro occhio, nel suo sapere immaginario, che si figura di guardare dall'alto, che si figura di guardare da fuori, è in realtà proprio il prodotto di quella sterminata catena, una catena della vita e una catena del sapere della vita. Senza questa catena non saremmo qui, lo sappiamo tutti. I nostri progenitori dovevano sapersela cavare, insomma, no? Per poter essere nostri progenitori e noi loro conseguenze. E quindi questi occhi che noi usiamo come se fossero in grado di raccontare nella verità questa storia, sono occhi che si sono fatti nel sapere come noi, innescati nella vita dei segni, innescando la vita dei segni e non avendo possibilità di uscire da questa gabbia, come direbbe Wittgenstein, no? Uscire da un sapere che non sia, come dire, un'infinita memoria incarnata, l'infinita memoria del corpo, l'infinita memoria dei suoi segni, senza saperne un H, senza saperne niente, o tutto al più credenze. Vaghe credenze, spesso gabellate per verità, talvolta vissute con disagi, con senso della frustrazione, perché la crisi di una civiltà la vivono anche quelli che non sanno, non gli hanno detto guarda che c'è la crisi della civiltà, anche perché forse non c'è in questo senso qui, no? C'è la vita di ognuno nel suo modo un po', come dire, problematico. Quindi ognuno di noi è questa infinita memoria incarnata. Partiamo di qui, ci siamo inseriti nella vita dei segni a partire dal fatto che siamo già inseriti nella vita dei corpi. I nostri saperi, come i nostri corpi, non stanno però di contro al mondo. I nostri corpi, questo è pacifico, quando diciamo natura pensiamo in maniera lodevole che noi siamo prodotti della natura, della madre natura, appunto, no? Quindi noi siamo, appunto, come diceva Lévi-Strauss, una piega dell'oceano, una piega del mondo, una piega della natura. Siamo fatti così, i nostri corpi stanno nel mondo, non di contro al mondo. Però in questo modo siamo già nei segni, dicevamo prima. E lo ribadisco ancora. Siamo subito di fronte ad un nodo. Questo nodo l'abbiamo descritto in tanti modi, ora lo prendiamo in un punto preciso. Siamo piega del mondo, siamo prodotti del mondo, i nostri corpi stanno nel mondo. Che cos'è il mondo? Questo lo dicono i segni. Questo lo dicono i segni. E quindi non dicono il mondo. E quindi dicono un'altra cosa. E non possono che dire un'altra cosa, perché solo stando nel sapere dei segni che io posso rendermi conto, come si dice, che sto nel mondo, che sono parte del mondo, che sono fatto di mondo, che tutta la mia natura organica è in sostanza una natura inorganica, toccheremo questo punto. Che cosa volete che ci sia in un animale, oltre alla sua cosiddetta vita organica, se non la vita inorganica? Ciò di cui sono fatte tutte le cose del mondo. E lui piega di tutte queste cose è, come dire, la formazione dell'inorganico, o come si vuol dire, dovremmo confrontarci. Ma adesso il punto vero è che noi diciamo che siamo l'infinita vita dei corpi che sono del mondo, che vengono dal mondo, certamente vengono dalla natura, dalla potenza della natura, dal suo clima, dalle sue avventure, eccetera, eccetera. Ma tutto questo non lo dice la natura, non lo dice il corpo, non lo dice quella che Vico chiamava la generazione biologica, no? Noi chiamiamo così, lui dice la generazione attraverso appunto le generazioni, che non sono la cultura, ma è la cultura che dice questo, sono i segni. È perché io sono un italiano del 2019 e voi con me contemporanei in questa vita, abbiamo fatto certe scuole, abbiamo letto certi libri, abbiamo studiato certi poeti, abbiamo fatto certe professioni, le facciamo tuttora. È solo questo soggetto qui che dice i corpi sono nel mondo e vengono dal mondo. E a meno che uno non sia proprio cieco e si rifiuti di vedere la evidenza più smaccata, abbiamo a che fare con due mondi. Quello che invochiamo come la patria di tutti i nostri corpi, come il luogo di formazione delle nostre vite, è la parola mondo, con dietro tutta una cultura, tutta una sapienza, tutta una verosimiglianza, eccetera, eccetera. Come si può farsi carico di questo nodo? Come sciogliere quella che i medievali chiamerebbero duplice verità? È vero che vengo dal mondo come natura, è vero che non vengo però dal mondo come natura, ma vengo dal mondo come cultura. Era il paradosso di Vico, no? Che cercava una scienza unitaria che desse ragione, facendo una descrizione di come erano andate le cose nei primordi, appunto. I bestioni, i Vico, e poi gli eroi, eccetera. No? Facciamo la storia della Terra e in questo modo ci diamo una verità. Ma è già fatta all'età degli uomini razionali questa storia, sono loro che la fanno, gli uomini razionali, non i bestioni. E nello stesso tempo, diciamo, la grande scoperta darwiniana, facciamo una storia della vita sul pianeta e abbiamo capito chi è l'uomo. Ma la cultura attraverso la quale lui fa una storia della vita sul pianeta non è il prodotto della storia della vita sul pianeta. E no? Non è che le cellule fanno la storia delle cellule. La storia delle cellule le fa il biologo o lo scienziato storicamente avvertito. E allora questo è il nostro preciso problema. Che cos'è l'evoluzionismo darwiniano? Se lo coniughiamo, adesso forse mi capite meglio, con l'idea storica di Vico. Essendo l'uno e l'altro la grande apertura e insieme il grande problema, che è il problema della vita umana sulla Terra e del suo sapere, ben inteso, no? Nel momento in cui la scienza occidentale, come diceva Husserl, è in crisi di fondamento, ma non è certo in crisi di risultati, anzi, modifica le credenze. I giovani cinesi non ci stanno più alla morale tradizionale del loro popolo, se ne strafregano della morale tradizionale del loro popolo, vogliono i concerti rock, no? Questo è il loro linguaggio. E le autorità cercano di limitare, perché naturalmente questi cambiamenti sono troppo rapidi, no? Però non ce la fanno, alla fine vince il concerto rock, ma è assolutamente ragionevole. No, non poteva che andare così, come dice Lévi-Strauss, fai due passi avanti e ne fai uno in lato, perdi per esempio l'orecchio ad altro tipo di musiche, guadagni qualcosa di qua, perdi qualcosa di là. E noi come facciamo a tenerci in equilibrio tra questi due mondi? Il mondo vissuto e il mondo detto, potremmo anche dire, no? Il mondo vissuto e il mondo saputo. E che sapere è questo sapere che parla del mondo? Dicendo che tutto viene dal mondo e tutto è nel mondo. E tutto è mondo. Bene, mi pare che possiamo fermarci qui serenamente e andare a fare una bella festa.